Orlando Furioso. Canto 19.
Cloridano e Medoro vengono lasciati per morti sul campo dai guerrieri di Carlo. In realtà Medoro è solo ferito, benché rischi di morire dissanguato. Angelica passa a casa di là, si prende cura di lui e lo porta in una capanna di pastori. La prima amorosa del poema, concupita invano da tutti i pezzi grossi cristiani e saracini, si innamora perdutamente di quel bamboccio insignificante, al punto di prender lei l'iniziativa amorosa ed impalmarselo con rito agreste. Quando Medoro si è ben ristabilito, Angelica se lo porta in Spagna, dove conta di imbarcarsi per tornare a casa con lui e laggiù farne l'imperatore della Cina. Scusate se è poco. L'Ariosto sorride del principesco emblema di seduzione amorosa agguerrito dalle magie orientali, di cui ha fatto invece una ragazza un tantino borghese, ma piena di buonsenso. Non è mica frigida, solo non è disposta a farsi mettere le mani addosso da nessuno di quegli sbudellatori presuntuosi e prepotenti. Preferisce mettere lei le mani su un ragazzo senza pretese, carino e di buoni sentimenti, quanto basta per riempirle il cuore. Sipario. Si ritorna alla nave che dal canto precedente trasporta i cavalieri verso la Francia. Il maltempo peggiora sempre più. Lo sfoggio di vocabolario marinaresco può rendere poco chiare all'inesperto le manovre, che poi consistono nell'alleggerire la nave, calare a mare strascichi che ne rallentino la corsa, sgottare e turar falle, e soprattutto raccomandarsi a Sant'Elmo e altri santi rinomati. I naviganti scampano a stento dal fortunale e sono costretti ad approdare a una favolosa città delle donne, nel golfo di Alessandretta. In città il rapporto fra maschi e femmine è di 1-10. La legge vuole che i maschi stranieri che vi sbarcano siano fatti schiavi, salvo che vi sia fra loro chi superi con successo 2 prove impegnative. Tener testa a 10 cavalieri in simultaneo assalto e a 10 donzelle in una sola notte d'amore. I cavalieri cristiani trovano attraente la sfida e tirano a sorte fra loro chi l'affronterà. Vorrebbero escludere dalla riffa Marfisa, che non ha i requisiti per la seconda prova, ma lei si ribella. Niente è impossibile spada alla mano. I nodi che non si sciolgono si possono tagliare. E la sorte tocca proprio a lei. In breve, manda all'altro mondo 9 cavalieri. Ma il decimo, che dapprima contro le regole si è tenuto in disparte, tutto nero, su un cavallo nero, risulta un osso duro. Nello scontro i grandi cavalli si rompono reciprocamente la testa, i pesanti lancioni volano in minute schegge e nessuno dei due riesce a prevalere. Bisogna rinviare la conclusione della prova al giorno seguente. Durante la notte gli stranieri sono ospiti del cavaliere nero, che stupisce nel vedere che il suo valente avversario è una femmina, come lei nel constatare che lui è un ragazzo sui 18 anni.
Alcun non può saper da chi sia amato, quando felice in sulla ruota siede. Però c'hai veri e i finti amici al lato, che mostran tutti una medesma fede. Se poi si cangia in tristo, il lieto stato, volta la turba adulatrice il piede. E quel che di cor ama, riman forte. Ed ama il suo signor, dopo la morte. Se come il viso si mostrasse il core, tal nella corte è grande e gli altri preme, e tale in poca grazia al suo signore, che la loro sorte muteriano insieme. Questo umil diverria tosto il maggiore. Staria quel grande in fra le turbe estreme. Ma torniamo a Medor fedele e grato, che in vita e in morte al suo signore amato. Cercando Gia nel più intricato calle, il giovine infelice di salvarsi, ma il grave peso ch'avea sulle spalle gli facea uscir tutti i partiti scarsi. Non conosce il paese e la via falle, e torna tra le spine a invilupparsi. Lungi da lui, tratto al sicuro, s'era l'altro, ch'avea la spalla più leggera. Cloridan s'è ridotto ove non sente di chi segue lo strepito e il rumore. Ma quando da Medor si vide assente, gli pare aver lasciato addietro il core. «De come fui, dicea, sì negligente, de come fui, sì di me stesso fuori, che senza te, Medor, qui mi ritrassi, ne sappia quando o dove io ti lasciassi». Così dicendo, nella torta via dell'intricata selva si ricaccia, e tonde era venuto si ravvia, e torna di sua morte in sulla traccia. Ode i cavalli e i gridi, tuttavia, e la nemica voce che minaccia. All'ultimo ode il suo Medoro e vede che tra molti a cavallo è solo a piede. 100 a cavallo e gli son tutti intorno. Zerbin comanda e grida che sia preso. L'infelice s'aggira come un torno e quanto può si tien da lor difeso, or dietro quercia, or olmo, or faggio, or orno, né si discosta mai dal caro peso. L'ha riposato al fin sull'erba, quando regger non puote, egli va intorno errando, come orsa che l'alpestre cacciatore nella pietrosa tana assalita abbia, sta sopra i figli con incerto core e freme in suono di pietà e di rabbia. Ira l'anvita e natural furore a spiegar l'ugne e a insanguinar le labbia. Amor l'antenerisce e la ritira a riguardare ai figli in mezzo all'ira. Cloridan, che non sa come l'aiuti e che ser vuole a morir seco ancora, ma non che in morte prima il viver muti, che via non trovi ove più d'un ne mora, mette sull'arco un de suo strali acuti e nascoso con quel si ben lavora che fora d'uno scotto le cervella e senza vita il fa cader di sella. Volgonsi tutti gli altri a quella banda onde era uscito il calamo omicida. Intanto un altro il saracin ne manda, perché il secondo allato al primo uccida, che mentre in fretta a questo e a quel domanda chi tirato abbia l'arco e forte grida, lo strale arriva e gli passa la gola e gli taglia pel mezzo la parola. Or Zerbin, che era il capitano loro, non poté a questo aver più pazienza. Con ira e con furor venne a Medor dicendo: «Ne farai tu penitenza». Stese la mano in quella chioma d'oro e strascinollo a sé con violenza, ma come gli occhi a quel bel volto mise, gli ne venne pietade e non l'uccise. Il giovinetto si rivolse a preghi e disse: «Cavalier, per lo tuo Dio, non esser sì crudel che tu mi nieghi che io seppellisca il corpo del re mio. Non vo altra pietà per me ti pieghi, né pensi che di vita abbi desio. 80 di mia vita e non più cura quanta ch'al mio signor dia sepoltura. E seppur pascer voi fiere taugelli, che in tel furor sia del Teban Creonte, fa lor convito dei miei membri e quelli seppellir lascia del figliol dal monte». Così dicea Medor, con modi belli e con parole atte a voltare un monte. E si commosso già Zerbino avea, che d'amor tutto e di pietade ardea. In questo mezzo un cavalier villano, avendo suo signor poco rispetto, ferì con una lancia sopra mano al supplicante il delicato petto. Spiacque a Zerbin l'atto crudele e strano,
tanto più che del colpo il giovinetto vide cader, si sbigottito e smorto, che in tutto giudicò che fosse morto. E se ne sdegnò in guisa e se ne dolse, che disse: «Invendicato già non fia!» E pien di mal talento si rivolse al cavalier che fe l'impresa ria. Ma quel prese vantaggio e se gli tolse dinanzi in un momento e fuggì via. Cloridan, che Medor vede per terra, salta del bosco a discoperta guerra. E getta l'arco, e tutto pien di rabbia, fra gli nemici il ferro intorno gira, più per morir che per pensier che gli abbia di far vendetta che pareggi l'ira. Del proprio sangue rosseggiar la sabbia fra tante spade e al fin venir si mira. E tolto che si sente ogni potere, si lascia accanto al suo Medor cadere. Seggon gli scotti, ove la guida loro, per l'alta selva alto disdegno mena. Poiché lasciato all'uno e l'altro moro, l'un morto in tutto e l'altro vivo appena. Giacque gran pezzo il giovine Medoro, spicciando il sangue da sì larga vena, che di sua vita al fin saria venuto, se non sopravvenia chi gli dia aiuto. Gli sopravvenne a caso una donzella, avvolta in pastorale e tumil veste, ma di real presenzia e in viso bella, d'alte maniere e accortamente oneste. Tanto è ch'io non ne dissi più novella, ch'appena riconoscerla dovreste. Questa, se non sapete, Angelica era, del gran can del Catai la figlia altiera. Poiché il suo anello Angelica riebbe, di che Brunel l'aveva tenuta priva, in tanto fasto, in tanto orgoglio crebbe, che esser parea di tutto il mondo schiva, se ne va sola e non si degnerebbe compagno aver qual più famoso viva. Si sdegna a rimembrar che già suo amante abbia Orlando nomato o Sacripante. E sopra ogni altro error, via più pentita era del ben che già Rinaldo volse, troppo parendole essersi avvilita che a riguardarsi basso gli occhi volse. Tanta arroganzia avendo amor sentita, più lungamente comportar non volse. Dove giacea Medor, si pose al varco e l'aspettò, posto lo strale all'arco. Quando Angelica vide il giovinetto languir ferito, assai vicino a morte, che del suo re, che giacea senza tetto, più che del proprio mal si dolea forte, insolita pietade in mezzo al petto si sentì entrar per disusate porte, che le fe il duro cor tenero e molle, e più quando il suo caso gli narrolle. E rivocando alla memoria l'arte che in India imparò già di chirurgia, che par che questo studio in quella parte nobile e degno e di gran laude sia, e senza molto rivoltar di carte, che il padre ai figli ereditario il dia, si dispose a operar con succo d'erbe, ch'a più matura vita lo riserbe. E ricordossi che passando aveva veduto un'erba in una piaggia amena, fosse dittamo o fosse panacea o non so qual, di tale effetto piena che stagna il sangue e della piaga rea leva ogni spasmo e perigliosa pena. La trovò non lontana e quella colta dove lasciato avea Medor di volta. Nel ritornar s'incontra in un pastore che a cavallo per bosco ne veniva cercando una juvenca che già fuori due dì di mandria e senza guardia agiva. Seco lo trasse ove perdia il vigore Medor col sangue che del petto usciva, e già n'avea di tanto il terren tinto che era ormai presso a rimanere estinto. Del palafreno Angelica giù scese e scendere il pastor seco fece anche. Pestò con sassi l'erba, indi la prese e succo ne cavò fra le man bianche. Nella piaga ne infuse e ne distese e pel petto e pel ventre e fino all'anche. E fu di tal virtù questo liquore che stagnò il sangue e gli tornò il vigore. E gli dè forza che poté salire sopra il cavallo che il pastor condusse. Non però volse Indimedor partire prima che in terra il suo signor non fusse. E Cloridan corre e fe seppellire, e poi, dove a lei piacque, si ridusse. Ed ella per pietà, nell'umil casa del cortese pastor, seco rimase. Né finché non tornasse in sanità devolea partir. Così di lui fe stima, tanto s'intenerì della pietade che ne ebbe, come in terra il vide prima. Poi, visto nei costumi e la beltade, rodersi sentì il core e a poco tutto infiammato d'amoroso fuoco. Stava il pastore in assai buona e bella stanza, nel bosco, in fra due monti piatta, con la moglie e coi figli, ed avea quella tutta di nuovo e poco innanzi fatta. Qui via Medoro fu per la donzella la piaga in breve a sanità ritratta, ma in minor tempo si sentì maggior piaga di questa avere ella nel core. Assai più larga piaga e più profonda nel cor sentì da non veduto strale, che da begli occhi e dalla testa bionda di Medoro avventò l'arcerca all'ale. Arder si sente e sempre il fuoco abbonda. E più cura l'altrui che il proprio male. Di sé non cura e non è ad altro intenta che risanar chi lei fere e tormenta. La sua piaga più s'apre e più incrudisce, quanto più l'altra si ristringe e salda. Il giovine si sana. Ella languisce di nuova febbre, ora ghiacciata or calda. Di giorno in giorno in lui beltà fiorisce. La misera si strugge. Come falda strugger di nieve in tempestiva suole, chi in loco aprico abbia scoperta il sole. Se di disio non vuol morir, bisogna che senza indugio ella se stessa aiti. E ben le par che di quel che sa agogna non sia tempo aspettar ch'altri l'anviti. Dunque, rotto ogni freno di vergogna, la lingua ebbe non men che gli occhi arditi. E di quel colpo domandò mercede, che forse non sapendo esso le diede. O conte Orlando, o re di Circassia, vostra inclita virtù dite che giova, vostro alto onor dite in che prezzo sia, o che mercè vostro servir ritrova. Mostratemi una sola cortesia che mai costei v'usasse, o vecchia o nuova, per ricompensa e guidardone e merto di quanto avete già per lei sofferto. Oh, se potessi ritornar mai vivo, quanto ti parria duro, o re Agricane, che già mostrò costei si averti a schivo con repulse crudeli e tinomane. O Ferraù, o mille altri ch'io non scrivo, che avete fatto mille prove vane per questa ingrata. Quanto aspro vi fora, sa costui in braccio voi la vedesse ora. Angelica a Medor la prima rosa coglier lasciò, non ancor tocca in ante. Né persona fu mai si avventurosa chi in quel giardin potesse por le piante. Per adombrar, per onestar la cosa, si celebrò con cerimonie sante il matrimonio. Auspice ebbe amore e Pronoba la moglie del pastore. Fersi le nozze sotto all'umil tetto, le più solenni che vi potean farsi. E più d'un mese poi stero a diletto i due tranquilli amanti a ricrearsi. Più lunge non vedea del giovinetto la donna, né di lui potea saziarsi, né per mai sempre pendergli dal collo il suo desir sentia di lui satollo. Se stava all'ombra o se del tetto usciva, avea dì e notte il bel giovine al lato. Mattino e sera, or questa or quella riva cercando andava, o qualche verde prato. Nel mezzogiorno un antro li copriva. Forse non men di quel commodo e grato che ber fuggendo l'acque Enea ed Ido, de lor secreti testimonio fido. Fra piacer tanti, ovunque un arbor dritto vedesse ombrare o fonte o rivo puro, va via spillo o coltel subito fitto, così se vera alcun sasso men duro, e tira fuori in mille luoghi scritto, e così in casa in altrettanti il muro, angelica e medoro, in vari modi, legati insieme di diversi nodi. Poiché le parve aver fatto soggiorno quivi più ch'abbastanza, fe disegno di fare in India del Catai ritorno, e Medor coronar del suo bel regno. Portava al braccio un cerchio d'oro, adorno di ricche gemme, in testimonio e segno del ben che il conte Orlando le volea, e portato gran tempo ve l'avea. Quel donò già Morgana a Ziliante, nel tempo che nel lago ascoso il tenne. Ed esso, poi che al padre Monodante, per opera e per virtù d'Orlando venne, lo diede a Orlando. Orlando, che era amante, di porsi al braccio il cerchio d'oro sostenne, avendo disegnato di donarlo alla regina sua, di chi io vi parlo. Non per amor del paladino, quanto perché era ricco ed artificio egregio, caro avuto l'avea la donna, tanto che più non si può aver cosa di pregio. Se lo serbò nell'isola del pianto, non so già dirvi con che privilegio, laddove, esposta al marin mostro nuda, fu dalla gente inospitale e cruda. Quivi non si trovando altra mercede, ch'al buon pastore e talla moglie d'essi, che serviti gli avea con sì gran fede, dal dì che nel suo albergo si fur messi, levò dal braccio il cerchio e glielo diede, e volse per suo amor che lo tenessi. Indi saliron verso la montagna che divide la Francia dalla Spagna. Dentro a Valenza o dentro a Barcellona per qualche giorno avean pensato porsi, finché accadesse alcuna nave buona che per Levante apparecchiasse a sciorsi. Videro il mar scoprir sotto a Girona, nello smontar giù dei montani d'Orsi, e costeggiando a man sinistra il lito, a Barcellona andar pel cammin trito. Ma non vi giunser prima ch'un uom pazzo giacer trovaro in sulle estreme arene, che come porco, di loto e di guazzo tutto era brutto, e volto e petto e schene. Costui si scagliò lor come cagnazzo, ch'a salir forestier subito viene, e di allor noia, e fu per far loro scorno. Ma di Marfisa a ricontarvi torno. Di Marfisa, d'Astolfo, d'Aquilante, di Grifone, degli altri, io vi vuol dire che travagliati e con la morte in ante, mal si potiano incontra il mar schermire, che sempre più superbe e più arrogante crescea fortuna le minacce e l'ire. E già durato era 3 dì lo sdegno, né di placarsi ancor mostrava segno. Castello e Ballador spezza e fraccassa l'onda nemica, e il vento ognor più fiero. Se parte ritta il verno pur ne lassa, la taglia e dona al mar tutta il nocchiero. Chi sta col capo chino in una cassa, sulla carta appuntando il suo sentiero, a lume di lanterna piccolina, e chi col torchio giù nella sentina. Un sottopoppe, un altro sottoprora, si tiene innanzi l'oriol da polve, e torna a rivedere ogni mezz'ora quanto è già corso e da che via si volve. Indi ciascun, con la sua carta fuora, a mezza nave il suo parer risolve, là dove a un tempo i marinari tutti sono a consiglio dal padron ridotti. Chi dice, sopra l'Imissò venuti siamo per quel che io trovo alle seccagne? Chi di Tripoli appresso i sassi acuti, dove il mar le più volte i legni fragne? Chi dice, siamo in Satalia perduti, per cui più d'un nocchier sospira e piagne? Ciascun secondo il parer suo argomenta, ma tutti ugual timor preme e sgomenta. Il terzo giorno con maggior dispetto gli assale il vento, e il mar più irato freme, e l'un ne spezza e porta nel trinchetto, e il timon l'altro, e chi lo volge insieme. Bene di forte di marmoreo petto, e più duro cacciar, chi ora non teme. Marfisa, che già fu tanto sicura, non negò che quel giorno ebbe paura. Al monte Sinaì fu peregrino, a Gallizia promesso, a Cipro, a Roma, al sepolcro, alla Vergine d'Ettino, e se celebre luogo altro si noma. Sul mare intanto, e spesso al ciel vicino, l'afflitte conquassato legno toma, di cui per men travaglio avea il padrone fatto l'arbor tagliar dell'artimone. E colli e casse e ciò che vedi grave, gitta da prora e da poppa e da sponde, e fa tutte sgombrar camere e giave, e dar le ricche merci all'avide onde. Altri attende alle trombe, e a tor di nave l'acqua importuna, e il mar nel mar rifonde. Soccorre altri in sentina, ovunque appare legno da legno aver sdrucito il mare. Stero in questo travaglio, in questa pena, ben 4 giorni, e non avean più schermo. E n'avrei avuto il mar vittoria piena, poco più che il furor tenesse fermo. Ma diede speme lor d'aria serena la disiata luce di santo Ermo, che in prua su una cocchina a porsi venne, e più non veran arbori né antenne. Veduto fiammeggiar la bella face, s'inginocchiaro tutti i naviganti e domandaro il mar tranquillo e pace con umidi occhi e con voci tremanti. La tempesta crudel, che pertinace fu sino allora, non andò più innanti. Maestro e traversia più non molesta, e sol del mar tiran li vecchio resta. Questo resta sul mar tanto possente, e dalla negra bocca in modo esala, ed è con lui sì rapido corrente dell'agitato mar che in fretta cala, che porta il legno più velocemente che pellegrin falcon mai facesse ala, con timor del nocchier, ch'al fin del mondo non lo trasporti o rompa o caccia al fondo. Rimedio a questo il buon nocchier ritrova, che comanda gittar per poppa spere, e caluma la gomona e fa prova di 2/3 del corso ritenere. Questo consiglio è più l'augurio giova di chi avea acceso in proda le lumiere. Questo il legno salvò, che peria forse, e fe che in alto mar sicuro corse. Nel golfo di Laiazzo, in Versoria, sopra una gran città, si trovò sorto, e si vicino al lito che scopria l'uno e l'altro castel che serra il porto. Come il padron s'accorse della via che fatto avea, ritornò in viso smorto, che né porto pigliar qui vi volea, né stare in alto né fuggir potea. Non potea stare in alto né fuggire, che gli arbori e l'antenne avea perdute. Eran tavole e travi pel ferire del mar sdrucite, macere e sbattute. E il pigliar porto era un voler morire, o perpetuo legarsi in servitute, che riman serva ogni persona, o morta, che quivi errore o ria fortuna porta. E il stare in dubbio era con gran periglio che non salisse argenti della terra con legni armati e tal suo desson di piglio, malato a star sul mar, non ca far guerra. Mentre il padron non sa pigliar consiglio, fu domandato da quel d'Inghilterra chi gli tenea sì l'animo sospeso e perché già non avea il porto preso. Il padron narrò lui che quella riva tutta tenea le femmine omicide, di qua è l'antiqua legge, ognun ch'arriva in perpetuo tien servo o che l'uccide. E questa sorte solamente schiva chi nel campo 10 uomini conquide, e poi la notte può assaggiar nel letto 10 donzelle con carnal di letto. E se la prima prova gli vien fatta e non fornisca la seconda, poi egli vien morto, e che con lui si tratta da zappatore o da guardian di buoi. Se di far l'uno e l'altro
e persona atta, impetra libertade a tutti i suoi. A sé non già, cada restar marito di 10 donne, elette a suo appetito. Non potevo dire Astolfo senza risa della vicina terra il rito strano. Sopravvien Sansonetto e poi Marfisa, indi Aquilante e segue il suo germano. Il padron parimente lor divisa la causa che dal porto il tien lontano.
Voglio, dicea, che innanzi il mar m'affoghi, ch'io senta mai di servitù dei giochi.
Del parer del padrone i marinari e tutti gli altri naviganti furo, ma Marfisa e compagne eran contrari, che più che l'acque il lito avean sicuro. Via più il vedersi intorno irati i mari che 100.000 spade era lor duro. Parea lor questo e ciascun altro loco dove arme usar potean da temer poco. Bramavano i guerrier venire a proda, ma con maggior baldanza il duca inglese, che sa come del corno il rumor soda sgombrar l'intorno si farà il paese. Pigliare il porto l'una parte loda e l'altra il biasma, e sono alle contese. Ma la più forte, in guise il padron stringe, ch'al porto suo malgrado il legno spinge. Già quando prima s'erano alla vista della città crudel sul mar scoperti, veduto aveano una galea provvista di molta ciurma e di nocchieri esperti, venire al dritto a ritrovar la trista nave, confusa di consigli incerti, che l'alta prora, alle sue poppe basse legando, fuor dell'empio mar la trasse. Entrar nel porto remorchiando, e a forza di remi, più che per favor di vele. Però che l'alternar di poggia e d'orza avea levato il vento lor crudele. Intanto ripigliar la dura scorza i cavalieri e il brando lor fedele. E tal padrone, e ta ciascun che teme, non cessa andar con lor conforti speme. Fatto è il porto a sembianza d'una luna, e gira più di 4 miglia intorno, 600 passi è in bocca, ed in ciascuna parte una rocca ha nel finir del corno. Non teme alcuno assalto di fortuna, se non quando gli vien dal mezzogiorno. A guisa di teatro se gli stende la città a cerco e verso il poggio ascende. Non fu quivi si tosto il legno sorto, già l'avviso era per tutta la terra, che fur 6.000 femmine sul porto, con gli archi in mano, in abito di guerra. E per tor della fuga ogni conforto, tra l'una rocca e l'altra il mar si serra. Da navi e da catene fu rinchiuso, che tenean sempre instrutte a cotal uso. Una, che d'anni alla cumea d'Apollo potea guagliarsi e alla madre de torre, fe chiamare il padrone e domandollo se si volean lasciar la vita a torre o se voleano pur al giogo il collo, secondo la costuma, sottoporre. Dagli due, l'uno aveano a torre, o quivi tutti morire o rimaner captivi. Gli è ver, dicea, che suom si ritrovasse tra voi, così animoso e così forte, che contra 10 nostri uomini osasse prender battaglia ed esse lor la morte, e far con 10 femmine bastasse per una notte ufficio di consorte, egli si rimarria principe nostro, e gir voi ne potreste al camin vostro. E sarò in vostro arbitrio il restar anco, vogliate o tutti o parte, ma con patto che chi vorrà restare e restar franco, marito sia per 10 femmine atto. Ma quando il guerrier vostro possa manco dei 10 che gli fia nemici a un tratto, o la seconda prova non fornisca, voglian voi siate schiavi e gli perisca. Dove la vecchia ritrovar timore credea nei cavalier, trovò baldanza, che ciascun si tenea tal feritore che fornir l'uno e l'altro avea speranza. E ta Marfisa non mancava il core, benché malatta alla seconda danza. Ma dove non l'aitasse la natura, con la spada supplir stava sicura. Al padron fu commessa la risposta, prima conchiusa per comun consiglio,
cavean chi lor potria di sé a lor posta nella piazza e nel letto far periglio. Levan l'offese e il nocchier s'accosta, getta la fune e la fa dar di piglio e fa conciare il ponte, onde i guerrieri escono armati e trano i lor destrieri. E quindi van per mezzo la cittade e vi ritrovan le donzelle altiere succinte cavalcar per le contrade e t'in piazza armeggiar come guerriere. Né calciar quivi spron, né cinger spade, né cosa d'arme buon gli uomini avere, se non 10 alla volta, per rispetto dell'antico costuma che ho v'ho detto. Tutti gli altri, alla spola, all'aco, al fuso, al pettine tall'aspo, sono intenti, con vesti femminil che vanno giuso insin al piè, che gli fa molli e lenti. Si tengono in catena alcuni, ad uso d'arar la terra o di guardar gli armenti. Son pochi i maschi, e non son ben per 1000 femmine 100, fra cittadi e ville. Volendo torre i cavalieri a sorte, chi di lor debba per comune scampo l'una decina in piazza porre a morte e poi l'altra ferir nell'altro campo, non disegnavan di marfisa forte, stimando che trovar dovesse inciampo nella seconda giostra della sera, che ad averne vittoria abil non era. Ma con gli altri esser volse la sortita, or sopra lei la sorte insomma cade. E la dicea: prima vo por la vita che va viata por voi la libertade, ma questa spada, e lor la spada dita che cinta vea, vi do per securtade, ch'io vi sciorrò tutti gli intrichi, al modo che fe Alessandro il gordiano nodo. Non vo mai più che forestier si lagne di questa terra, finché il mondo dura. Così disse, e non potero i compagni torle quel che le dava sua ventura. Dunque, o che in tutto perda, o lor guadagni la libertà, le lasciano la cura. Ella di piastre già guernita e maglia, s'appresentò nel campo alla battaglia. Gira una piazza al sommo della terra, di gradi a sederatti intorno chiusa, che solamente a giostre, a simil guerra, a cacce, a lotte, e non ad altro s'usa. 4 porte ha di bronzo, onde si serra. Quivi la moltitudine confusa dell'armigere femmine si trasse. E poi fu detto a Marfisa che entrasse. Entrò Marfisa su un destrier leardo, tutto sparso di macchie e di rotelle, di piccol capo e d'animoso sguardo, d'andar superbo e di fattezze belle. Pel maggiore, più vago e più gagliardo di 1000, che n'avea con briglia e selle, scelse in Damasco, e realmente ornollo e Tamarfisa Norandin Donollo. Da mezzogiorno e dalla porta d'austro entrò Marfisa, e non vi stette guari, che a propinquare e risonar per claustro udì di trombe acuti suoni e chiari. E vide poi, diverso il freddo plaustro, entrar nel campo i 10 suoi contrari. Il primo cavalier che apparve in ante, di valer tutto il resto, avea sembiante. Quel venne in piazza sopra un gran destriero, che fuor chi in fronte e nel piè dietro manco, era più che mai corbo, oscuro e nero. Nel piè e nel capo avea alcun pelo bianco. Del color del cavallo il cavaliero vestito volea dir che, come manco del chiaro era l'oscuro, era altrettanto il riso in lui verso l'oscuro pianto. Dato che fu della battaglia il segno, 9 guerrier la stecchinaro a un tratto. Ma quel dal nero ebbe il vantaggio a sdegno, si ritirò, né di giostrar fece atto. Vuol ch'alle leggi innanzi di quel regno ch'alla sua cortesia sia contrafatto. Si tra da parte e sta a veder le prove ch'una sola asta farà contra a 9. Il destrier, cave andar trito e soave, portò all'incontro la donzella in fretta, che nel corso arrestò lancia sì grave che 4 uomini avriano appena retta. L'avea pur dianzi al dismontar di nave per la più salda in molte antenne eletta. Il fier sembiante con che la si mosse, mille facce imbiancò, mille cor scosse. Aperse al primo che trovò sì il petto, che fora assai che fosse stato nudo, gli passò la corazza e il soprapetto. Ma prima un ben ferrato e grosso scudo. Dietro le spalle un braccio, il ferro netto si vide uscir, tanto fu il colpo crudo. Quel fitto nella lancia, dietro l'assa, e sopra gli altri, a tutta briglia passa. E diede d'urto a chi venia secondo, ed a chi terzo, si terribil botta, che rotto nella schiena uscir del mondo fe l'uno e l'altro, e della sella un'otta. Sì duro fu l'incontro, e di tal pondo, sì stretta insieme ne venia la frotta. Ho veduto bombarde a quella guisa le squadre aprir, che fe lo stuol Marfisa. Sopra di lei più lance rotte furo, ma tanto a quelli colpi ella si mosse, quanto nel gioco delle cacce un muro si muova ai colpi delle palle grosse. Lo sbergo suo di tempra era sì duro che non gli potean contro le percosse, e per incanto al fuoco dell'inferno, cotto e temprato, all'acque fu d'averno. Al fin del campo il destrier tenne e volse, e fermò alquanto, e in fretta poi lo spinse incontro agli altri, e sbaragliò li e sciolse, e di lor sangue insino all'elsa tinse. All'uno il capo, all'altro il braccio tolse, e un altro in guisa con la spada cinse, che il petto in terra andò col capo ed ambe le braccia, e in sella il ventre era e le gambe.
Lo partì, dico, per dritta misura, delle coste dell'anche alle confine, e lo fe rimaner mezza figura, qual dinanzi alle immagini divine, posto d'argento o più di cera pura, son da genti lontane e da vicine, che a ringraziarle e sciorre il voto vanno, delle domande pie ottenute hanno.
Ad uno che fuggia, dietro si mise, ne fu a mezzo la piazza che lo giunse, e il capo e il collo in modo gli divise, che medico mai più non lo raggiunse. Insomma, tutti un dopo l'altro uccise, o ferì sì che ogni vigor ne munse, e fu sicura che levar di terra mai più non si potrian per farle guerra. Stato era il cavalier sempre in un canto che la decina in piazza avea condotta, però che contra un solo andar con tanto vantaggio opra gli parve iniqua e brutta. Or che per una man torsi da canto vide si tosto la compagna tutta, per dimostrar che la tardanza fosse cortesia stata e non timor, si mosse. Con man fe cenno di volere innanti che facesse altro alcuna cosa a dire, e non pensando in sì viril sembianti che s'avesse una vergine a coprire, le disse: cavaliero, omai di tanti esser dei stanco c'hai fatto morire, e se io volessi più di quel che sei stancarti ancor, di scortesia farei
che ti riposi insino al giorno nuovo, e doman torna in campo ti concedo.
Non mi fia onor se teco oggi mi provo, che travagliato e lasso esser ti credo.
Il travagliare in arme non m'è nuovo, né per sì poco alla fatica cedo, disse Marfisa, e spero che a tuo costo io ti farò di questo a veder tosto.
Della cortese offerta ti ringrazio, ma riposare ancor non mi bisogna, e ci avanza del giorno tanto spazio che porlo tutto in ozio è pur vergogna. Rispose il cavaliere: fuss'io sì sazio d'ogni altra cosa che il mio core agogna, come t'ho in questo da saziar. Ma vedi che non ti manchi il dì più che non credi. Così disse egli, e fe portare in fretta due grosse lance, anzi due gravi antenne, e ta Marfisa darne fe l'eletta, tolse l'altra per sé che indietro venne. Già sono in punto, e t'altro non s'aspetta, qu'un alto suon che lor la giostra accenne. Ecco la terra e l'aria e il mar rimbomba nel muover loro al primo suon di tromba. Trar fiato, bocca aprir o batter occhi, non si vedia de riguardanti alcuno. Tanto ammirare a chi la palma tocchi de due campioni,
intento era ciascuno. Marfisa, a ciò che dell'arcion trabocchi, sì che mai non si levi, il guerrier Bruno drizza la lancia. E il guerrier Bruno, forte, studia non men di por Marfisa a morte.
Le lance, ambe di secco e sottil salce, non di cerro sembrar grosso e tacerbo, così n'andaro in tronchi fino al calce.
E l'incontro di destrier fu sì superbo che parimenti parve da una falce delle gambe esser lor tronco ogni nervo. Cadero ambi ugualmente, ma i campioni fur presti a disbrigarsi dagli arcioni. A mille cavalieri alla sua vita al primo incontro avea la sella tolta Marfisa, ed ella mai non era uscita. E non uscì, come udite, a questa volta. Del caso strano non pur sbigottita, ma quasi fu per rimanerne stolta. Parve anco strano al cavalier dal nero, che non solea cader già di leggero. Toccavea nel cader la terra appena che furo in piedi e rinnovar l'assalto. Taglie punte a furor qui vi si mena, qui vi riparo or scudo, or lama, or salto. Vada la botta vuota o vada piena, l'aria ne stride e ne risuona in alto. Quegli elmi, quegli osberghi, quegli scudi, mostrar che erano saldi più che incudi. Se dell'aspra donzella il braccio è grave, né quel del cavalier nemico è lieve, bella misura ugual l'un dall'altro ave. Quanto appunto l'un dà, tanto riceve. Chi vuol due fiere, audaci, anime brave, cercar più in là di queste due non deve, né cercar più destrezza, né più possa, che n'antra lor quanto più aver si possa. Le donne, che gran pezzo mirato hanno continuar tante percosse orrende, e che nei cavalier, segno d'affanno e di stanchezza, ancor non si comprende, dei duo miglior guerrier lode lor danno che si entra quanto il mar sua braccia estende. Par lor che se non fosser più che forti, esser dovrian sol del travaglio morti. Ragionando tra sé dice a Marfisa, buon fu per me che costui non si mosse, ch'andava a rischio di restarne uccisa, se dianzi stato coi compagni fosse, quando io mi trovo appena a questa guisa di potergli star contro le percosse. Così dice Marfisa, e tutta volta non resta di menar la spada in volta. Buon fu per me, dice a quell'altro ancora, che riposar costui non ho lasciato. Difendermene posso a fatica ora, che della prima pugna è travagliato. Se fino al nuovo dì facea dimora, a ripigliar vigor, che saria stato. Ventura e bio, quanto più possa aversi, che non volesse tor quel ch'io gli offersi. La battaglia durò fino alla sera, né chi avesse anco il meglio era palese. Né l'un né l'altro più senza lumiera saputo avria come schivar l'offese. E giunta la notte, all'inclita guerriera fu primo a dire il cavalier cortese. Che farem, poi che con ugual fortuna n'ha sopraggiunti la notte importuna? Meglio mi par che il viver tuo prolunghi, almeno insino a tanto che s'aggiorni. Io non posso concederti che aggiunghi fuorco una notte picciola ai tuoi giorni. E di ciò che non li abbia aver più lunghi, la colpa sopra me non vuo che torni. Torni pur sopra la spietata legge del sesso femminil che loco regge. Se di te duolmi e di quest'altri tuoi, lo sa colui che nulla cosa oscure. Con tuoi compagni star meco tu puoi, con altri non avrai stanza sicura, perché la turba a cui i mariti suoi oggi uccisi hai già contra te congiura. Ciascun di questi, a cui dato è la morte, era di 10 femmine consorte. Del danno ch'han da te ricevuto oggi, desia 90 femmine vendetta. Sicché, se meco d'albergar non poggi, questa notte assalito esser t'aspetta. Disse Marfisa, accetto che m'alloggi. Con sicurtà che non sia men perfetta in te la fede e la bontà del core, che sia l'ardire e il corporal valore. Ma che t'incresca che m'abbia ad uccidere, Ben ti può increscere anche del contrario. Fin qui non credo che l'abbi da ridere, perché io sia men di te duro avversario. O la pugna seguir vogli, o dividere, o fare all'uno all'altro luminario, ad ogni cenno pronta tu m'avrai, e come et ogni volta che vorrai. Così fu differita la tenzone finché di Gange uscisse il nuovo albore, e si restò senza conclusione chi dessi due guerrier fosse il migliore. Ad Aquilante venne et a Grifone, e così agli altri, il liberal signore, e li pregò che fino al nuovo giorno piacesse lor di far seco soggiorno. Tennerlo invito senza alcun sospetto, indi, a splendor de bianchi torchi ardenti, tutti salirono ovvero un real tetto, distinto in molti adorni alloggiamenti. Stupefatti, a levarsi dell'elmetto, mirandosi restaro i combattenti, che il cavalier, per quanto apparea fuora, non eccedeva i 18 anni ancora. Si meraviglia la donzella come in arme tanto un giovinetto vaglia. Si meraviglia l'altro, che alle chiome sa vede con chi aveva fatto battaglia, e si domandan l'un con l'altro il nome, e tal debito tosto si ragguaglia. Ma come si nomasse il giovinetto, nell'altro canto ad ascoltar v'aspetto.